Tu sai, fratello Giuseppe, che una delle cose più difficili per un missionario e anche per un cristiano normale che vuole evangelizzare, almeno per me, nella mia vita, una cosa più difficile per me da superare è quando evangelizzo e vieni respinto. A volte è umiliante e a volte ti scoraggi e senti che non ce la farai mai, che non riesci a convincere la gente. A volte ti trattano anche in un modo umiliante. Persino nella tua famiglia, per la tua fede, ti rigettano, ti maledicono, they make fun of you.
Si fanno beffe di te perché tu, la tua fede.
Per la tua fede, quindi anche in famiglia c'è questa difficoltà che poi ti senti scoraggiato e non sai cosa fare, come andare avanti, come superare. E possiamo parlare un po' di questo perché ho visto che hai un bel messaggio per noi oggi che si chiama Siamo una pietra d'inciampo?
Infatti, se non siamo pietra d'inciampo, non siamo nella volontà di Dio.
Ma è difficile essere una pietra
Ma
d'inciampo.
scusa, ma se vuoi essere nel corpo di Cristo, lui era una pietra d'inciampo.
E come fai a esserlo? E anche avere un gioia nel farlo? Come
La
fai?
gioia, il Signore te la dà sempre quando sei nella sua volontà. Non puoi essere cristiano vero e non essere una pietra d'inciampo. Se nella tua famiglia, se tu hai una famiglia, sono senza Dio o sono cristiani nominali, eccetera, e non sei una pietra d'inciampo, c'è qualcosa che non va con te. Non sei come Gesù, cioè i cristianuccoli che tutti gli battono le mani, che brave persone, io sono un ateo, però mi piace quella gente lì, sono sempre gentili, sempre dolci, sempre educati, e Gesù non era così. Educato sì, gentile, ma davanti alla bugia, davanti uno che critica Gesù, uno che non gli piace il Signore, uno che parla contro Dio, e te che fai? Stai lì come un rimbambito, come uno zombie, come un cadavere in piedi? Scusa, devi reagire, no? Se uno vicino a te parlasse male di tua madre, di tuo padre, insultasse tua madre, rimani lì come uno
No,
zombie?
no, no, no.
Non fai qualcosa. Fai
Certo.
la cosa giusta, ma la devi fare. Quindi lottare, insorgere per la fede, quindi esporre le bugie. Gesù non ebbe una vita facile, insomma. Mentre Gesù era sulla terra, e i suoi nemici ci pensavano loro a stuzzicarlo. Guarda, andiamo a Primo Pietro, perché era profetizzato che Gesù sarebbe stato una pietra d'inciampo. Questo è capitolo 2, versi 6 a 9. Guarda, Primo Pietro.
Infatti, si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2, da 6 a 9.
Va bene, allora, essendo disubbidienti, sono destinati ad inciampare. Il
Wow.
mondo, il diavolo inciampa sempre in Gesù, gli dà fastidio. Se il Signore non dà fastidio in questo mondo senza Dio, non è il vero Signore. Il Gesù delle chiese tradizionali mezze morte non è il vero Gesù, è un falso Gesù. È detto Gesù, Matteo 24, 24, ci saranno falsi cristi. Dove sono? Sono predicate nelle false religioni, nelle false chiese, le cosiddette cristianesimi tradizionali. È un falso Cristo che un Cristo che fa contenti tutti, uno della supergrazia, grazie per tutti, acqua santa a tutti. No, caro, è un falso Cristo. Il vero Cristo lo trovi solo nel Vangelo.
Allora, io non voglio inciampare nessuno, ma tu dici che è inevitabile che per alcuni sarò una pietra d'inciampo?
Inevitabile, non puoi evitarlo. Non è
Ma non è
possibile.
perché io voglio evitare questo, ma sono loro che fanno questa scelta.
Certo, ma se Gesù faceva inciampare la gente che le cose che diceva loro si offendevano, come facciamo noi sempre a far contenti tutti? Dobbiamo essere un cristianesimo falso.
È vero, sì.
Per i veri credenti, cioè la scrittura dice i veri credenti sono pietre d'inciampo. Infatti dice: per voi dunque che credete è preziosa, ma per la zizzania, sì, i non salvati, i falsi credenti, Dio dice, ed è scritto, l'abbiamo letto, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata una pietra angolare, la pietra angolare, una pietra d'inciampo, sasso d'ostacolo, Pietro che parla, essendo disubbidienti, inciampano la parola.
Sì, sì, sì.
E a questo sono stati destinati. Allora, chi inciampa la parola? I disubbidienti. Come si fa a inciampare essendo disubbidienti?
Allora, non è che io sono la pietra d'inciampo, è la parola che fa inciampare loro.
È la parola che tu predichi.
Sì, sì.
Noi vediamo che Paolo pregava, e lo vediamo al 2 Corinzi 12, lui pregava che queste cose gli fossero tolte. Che cose? Leggiamo 12, da 7 all'11.
Verso 7. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca.
Caspita, hai capito? Un angelo di Satana che lo schiaffeggiava, in che modo? Evidentemente usando le sue debolezze.
Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Perché in nulla sono stato da meno di quei sommi apostoli, benché io non sia nulla. Secondo Corinzi 12, da 7 a 11.
Quindi qui Paolo sta parlando dei sommi apostoli.
E chi sono questi?
I sommi apostoli della Chiesa cristiana.
Cioè gli apostoli più grandi, come Pietro?
No.
Chi sono?
E qui Paolo sta parlando in un modo sarcastico. Questi sommi apostoli.
Ma questi che si credono grandi?
E quelli che lo criticavano.
Ah.
Va bene. Certo, lo puoi interpretare anche sommi apostoli come Pietro. Però qui in collegamento con quelli che lo criticavano sarebbero i sommi apostoli falsi. Dipende da che angolazione lo guardi.
Uh-huh.
Che qui non specifica. Allora, qui secondo me sta parlando dei falsi fratelli, perché dice affinché non avessi insuperbire un angelo di Satana, cioè è tutto al negativo questo. Certamente che non sta parlando di Pietro, va bene, Pietro non era conciato così male,
sì, sì, sì.
Era un grande uomo. Probabilmente i problemi di Paolo avevano a che fare con i cosiddetti sommi apostoli, falsi fratelli, vai Galati 2,4 che lì, diciamo, continua.
Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi. Galati 2, verso 4.
Quale chiesa non ha avuto falsi fratelli?
Sì.
Che arrivano lì, io sono un fratello, alleluia, alleluia, io parlo in lingue, bla bla e bla bla. E dopo 2-3 anni ti rendi conto che sono dei diavoletti.
Mm-hmm.
Vogliono solo dividere la Chiesa, solo... insomma, ne abbiamo avuto anche noi, di falsi fratelli, in contatto. E alla fine si è scoperto che erano solo Giuda. Grazie a Dio per i fratelli buoni, quelli veri che abbiamo conosciuto.
Amen.
Cioè San Paolo andava a predicare e fondare chiese. Vinceva i discepoli dappertutto. Vi erano dei falsi fratelli che lo seguivano, gli andavano dietro di città in città, di paese in paese, al solo scopo di far inciampare le pecore e distruggere le sue chiese che lui fondava.
Ai, ai, ai. Cioè lo seguivano solo per ostacolarlo?
Sì, lo vediamo nel libro degli Atti. Andavano dopo che lui usciva da una città, arrivavano i giudaizzatori, dicevano: no, quello lì non ubbidisce alla legge, è un del diavolo, e loro lo lapidavano spesso.
Ai, ai, ai.
Almeno 2 volte l'hanno lapidato. Cioè la domanda è naturalmente: perché Dio lo permetteva?
Mm-hmm.
Paolo aveva pregato, 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ma lui mi ha risposto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta in cosa? Nella debolezza, secondo Corinzi 12, 8 e 9. incredibile che Gesù non gli ha tolto l'angelo di Satana. Quindi non era una malattia, era qualcosa che lo schiaffeggiava. Quindi erano dal contesto del capitolo, sono quelli che andavano in giro a maledirlo. Anche per me è un'umiliazione che in internet ci sono questi diavoletti che dicono bugie su di me, che dicono che sono un pervertito, un pedofilo, un adultero, un drogato. Però non è che hanno scrittura, non è che hanno testimonianza. Dice sì sì, io gli vendevo la droga, e dov'è? Sì sì sì, e lui è pedofilo col bambino di là, e dov'è? Sono tutti diavoli questi qua, non hanno niente, solo bugie. Siccome non possono risponderci con scritture, usano bugie.
Sì.
E allora perché Dio non ha fatto in modo che Gesù e gli apostoli non fossero state pietre d'inciampo? Magari far diventare gli apostoli popolari, accettati da tutti, e certo non pietre d'inciampo sull'esempio di Gesù. Perché Dio non ha fatto in modo che nessuno inciampasse? Perché qualcuno è giusto che inciampino, è il modo di liberare la Chiesa dai falsi fratelli. Non è difficile da capire. Allora vediamo prima nell'esempio di Gesù, per esempio alcune parti di Matteo 12, però sarebbe bene leggere tutto il capitolo. Guardare Matteo 12, Angelina, dovreste averlo lì, verso 13.
Sì. Allora disse a quell'uomo, stendi la tua mano, ed egli la stese, e la mano divenne sana come l'altra. I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire.
Quindi, sai, i farisei dicevano, facci un miracolo. Gesù le faceva i miracoli.
Ah, e come, è vero.
E come reazione loro andavano a cercare di ucciderlo per i miracoli che vedevano. 22.
Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la folla stupiva e diceva, non è questo il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero, costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni.
E i farisei, paura che lui portasse via le pecore, allora lo è del diavolo. 28.
Gesù dice, ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio.
30.
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla.
37.
Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Quindi pietra d'inciampo al massimo. 38.
Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli, maestro, noi vorremmo vederti fare un segno.
Ma lui ne ha fatto a Bizzefe e cercavano di ucciderlo proprio per i segni.
Sì, già fatto.
Se tu leggi il libro degli ebrei, il Talmud, dice il Talmud che Gesù era un bastardo che faceva... E non, i suoi miracoli erano una stregoneria. Ancora oggi ripetono queste cose.
Incredibile. Abbiamo letto Matteo 12 da 13 a 38.
Ecco, insomma, la domanda logica sarebbe: perché il Signore non aveva fatto qualche miracolo ed evitato di essere una pietra d'inciampo e accontentare un po' i suoi nemici e farisei? Invece niente, anzi il contrario. Cos'è che gli risponde Gesù al 39?
Ma egli rispose loro, questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui c'è più che Salomone. Matteo 12 da 39 a 42.
Incredibile, i niniviti compariranno in giudizio con questa generazione, la condanneranno. I niniviti, un popolo pagano, condannerà, giudicherà e condannerà i giudei. La regina del Mezzogiorno. I pagani giudicheranno e condanneranno Israele. Queste cose però falsi predicatori non te le dicono. Qui vediamo una verità e delle rivelazioni abbastanza scioccanti, cioè gente considerata pagana al di fuori del popolo di Dio, come quella di Ninive, la regina di Seba, ma che ricevettero la parola di Dio. Dio li porrà invece come parte dei giudici che condanneranno il popolo di Dio infedele che la parola non ha voluto ricevere, popolo giudaico. Cioè, non è che Dio sarà sul trono a giudicare i buoni e i cattivi. Dio userà i giusti, userà quelli che meritano, quelli che Gesù l'hanno ricevuto, per giudicare le capre che non l'hanno ricevuto. Chiese cristiane, Dio userà dei credenti cristiani fedeli a giudicare la chiesa cristiana infedele. Signore Gesù. Allora, nonostante Israele era ufficialmente il popolo di Dio, Gesù disse a quelli di loro che inciampavano sulla pietra, Matteo 12, 31 e 32, Angelina?
Rilego.
Perciò, rileggiamo, sì.
Io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Matteo 12, 31 e 32.
Lui ha detto, ogni peccato contro Gesù sarà perdonato, verso 32. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato. Cioè, se tu parli contro un missionario, un uomo di Dio, un pastore, ti sarà perdonato. Ma se parli contro quello che lo Spirito Santo sta facendo attraverso quel pastore protestante, cattolico, quello che è, e allora non ti sarà perdonato. Tu non stai più attaccando il prete cattolico o il pastore protestante, stai attaccando lo Spirito Santo. Attenzione, falsi profeti nelle chiese, con le vostre false dottrine, che quando viene un uomo di Dio, di una religione diversa dalla vostra, però di Dio e con le scritture, voi non lo ricevete, state offendendo lo Spirito Santo. La più grande condanna di tutto il Vangelo. Gesù la proferì, l'annunziò, proprio contro il supposto popolo di Dio di ieri. Oggi il popolo di Dio non sono più i giudei, sono le chiese. Attenzione, come camminiamo noi, popolo di Dio. A questo motivo, che erano inciampati nella pietra della parola. Dio ha dato molto al suo popolo, sia quello giudeo che quello cristiano. Stiamo molto attenti a quanta verità ci viene data. Più verità riceviamo, più Dio si aspetta da noi, perché contrariamente alle bugie della falsa dottrina della supergrazia, secondo la quale Dio ama tutti, benedice tutti allo stesso modo. Gesù dice, Luca 12, 47 a 48. Angela.
Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Luca 12, 47 e 48.
Il Signore non condanna gli ignoranti che non sanno, ma, come disse Ezechiele, a Ezechiele capitolo 2, disse, vai da Israele, che ti ascoltano o che non ti ascoltano. Sappiano che un profeta è stato nel loro paese. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Signore è molto, molto interessato a avvisare anche le capre, perché un giorno saranno giudicati in base alla verità che hanno respinto. Gesù andò a predicare il Vangelo anche in villaggi che lo hanno respinto. E non lo sapeva che l'avrebbero respinto.
È vero, sì.
Io non sprecherei tempo.
No.
Gesù sì.
Così quando verranno al giudizio, Gesù potrà dire loro: io vi ho dato un'opportunità, ma l'avete respinta.
Attenzione, falsi profeti che respingete la verità. Perché qui ci sono falsi profeti che dicono: ma scusa, quello là, sì, mi ha citato delle scritture, ma quello è un cattolico, è un adoratore di statue, mica so ascoltare lui. Ma controlla bene la scrittura che ti sta dando, o viceversa.
Sì.
Va bene, attenzione, perché se respingi il cattolico o il protestante o frate Giuseppe, chi ti pare, ma non ti sarà imputato, ha detto Gesù. Neanche se respingi Gesù, il figlio dell'uomo, non ti viene imputato. Ma se respingi Gesù, figlio di Dio, se respingi la sua parola anche attraverso un prete cattolico o un evangelico, ti sarà imputato, perché ha respinto la parola.
Sì, sì.
E allora molto ci è stato affidato quando ci è stata data la salvezza, lo Spirito Santo e la parola. Dal momento che abbiamo creduto e siamo stati salvati, e anche molto ci sarà richiesto. I frutti che Dio si aspetta da noi sono equilibrati nella misura della verità che ci è stata affidata. E come dice Matteo 25, Dio ci richiederà conto di questi talenti. Se Dio ci ha dato il dono di profezia, guai a noi se non profetizziamo per Gesù. Se ci ha dato un dono qualsiasi, anche un dono piccolino, un dono solamente di lavare i piatti, ramazzare la strada, pulire i vetri, Dio si aspetta che lo usiamo per la sua gloria.
Ma che esempio Gesù dà? Questa scrittura che abbiamo letto, quando lui era una pietra d'inciampo ed era respinto, lui non era scosso, non si scoraggiava, e questo dobbiamo noi imparare. Che noi siamo scossi, oh no, siamo respinti, oh ci hanno umiliato, cosa faccio? E lui non era influenced by these people.
Influenzato.
No, lui andava avanti.
Per questa gente.
Occhi su Dio, occhi su Gesù.
Gloria a Dio. E come è stato per l'Apostolo Paolo e per ogni apostolo e anche per me e per te. Ogni uomo di Dio che viene usato, magari nel suo piccolo, magari io sono un buon a nulla, io sono solo capace di dare un volantino del Vangelo persone per strada, non sono capace a spiccicare una parola perché sono scioccherello, però un volantino so darlo. Questo è tutto quello che Dio si aspetta da te e tutto quello che sai fare. Dando quel volantino a una pecorella al parco, al mercato, stai facendo lo stesso di uno che predica il Vangelo per ore e ore. Io sono qui alla radio a predicare, no? Ma se lo faccio con mezzo cuore, sto facendo di meno di uno che va per la strada a evangelizzare, che non è capace a farlo, però lo fa quel piccolo che può fare. Lui sarà più benedetto di me, perché lui il piccolo che può fare lo fa a cuore pieno. Io il tanto che potrei fare lo faccio a mezzo cuore. E anche se io faccio di più, io predico la radio 20 ore, virgolette, e un altro predica per le strade pochi minuti, ma lui lo fa cuore pieno, io mezzo cuore, io potrei fare di più. Dio non ti giudica in base a quello che dai, ma in base a quello che ti rimane. E allora, come fu per Paolo, come fu per ogni apostolo, anche ogni uomo di Dio che Dio usa, il più piccolo uomo di Dio che usa, torna ancora al soggetto, e anche una pietra d'inciampo, sull'esempio di Gesù.
Amen.
Non vi meravigliate, dice l'Apostolo Giovanni, dice, non vi meravigliate se il mondo vi odia. Giovanni 15:18, non vi meravigliate se il mondo vi odia. E siamo chiamati ad essere odiati. Il diavolo chiama i suoi zizzani ad odiarci, e loro sembrano molto fedeli in questo.
Sì.
Noi siamo chiamati ad essere odiati, non che Dio lo vuole, io neanche lo voglio, o
no.
Fossero tutti amici miei. Ma non sarà così. Chiunque di noi vuole portare frutto, andiamo a 2 Corinzi 4. Se vogliamo portare frutto, frutto a Dio. Chiunque di noi dovrà pagare un prezzo. Siamo pronti a pagare il prezzo? O siamo tirchi non vogliamo pagare niente, vogliamo tutto, vogliamo la super grazia in cielo, lì come i faraoni con gli angeli che ci fanno l'aria fresca col ventaglio. È questo che vogliamo. Dare in cielo ed essere, camminare con Gesù che ci tiene la mano sulla spalla. Lì vicino al suo trono, se non direttamente sopra, insieme a lui. Come dice Apocalisse 3:21, credo, sì. Però quando si tratta di pagare, no. Io mangio il ristorante, però non pago. Vado al ristorante, mi dia di tutto. Cosa le servo? Aragosta, manicaretti, 3 tipi di dolce, 4 antipasti, presto. Signore, qui c'è il conto. Eh no, io sono sotto la grazia, che conto? Sono sotto la grazia. Lo ha detto
così.
Il pelandrone lì di una chiesa degli addormentati in piedi, ha detto così che in cielo saremo tutti benedetti allo stesso modo. Allora chiunque di noi vuole portare frutto deve pagare il prezzo. Hai trovato il secondo Corinzi 4?
Sì.
3:18.
Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio.
Quindi se il Vangelo ancora non è chiaro, se uno legge il Vangelo nel contrario, quello lo legge alla cattolicese, l'altro lo legge alla protestantese, quello dice no, io leggo la mormonese, e l'altro lo legge la geovese. Sono 4 Vangeli tutti sotto sopra. Non esiste il Vangelo protestante. Esiste il Vangelo di Gesù Cristo. Cos'hai letto? Il 4?
Sì.
Guarda, salta un pochettino, facciamo presto, va? Andiamo all'8.
Noi siamo tribolati in ogni maniera,
ma non ridotti allo stremo.
Siamo perplessi,
ma non disperati.
Perseguitati,
ma non abbandonati.
Atterrati,
ma non uccisi.
Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù.
Affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Sta dicendo qui che se vogliamo che Gesù si manifesti in noi, dobbiamo passare. Lui ha sofferto anche noi. Lui gli hanno sputato. Speriamo di no, ma lo potrebbero fare anche a noi. Lui è stato frustato, speriamo di no, ma potremmo passarci anche noi. Arriva il marchio della bestia, ci saranno alcuni che verranno torturati perché non lo vogliono. Dio ci aiuterà se terremo duro. Muoio, ma la siringata 666 non la voglio. E muoio se devo. Dio mi può liberare, mi libererà, ma se non mi libera, non adoreremo la tua siringata 666,
Amen.
Figlio del diavolo, anticristo.
Amen.
Dove sei?
Ho letto 11.
Hai letto l'11?
Sì.
Brava. Grazie. 16 allora.
Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno.
Alleluia, fratelli che siete vecchiotti, vecchiuzzi, anzianotti come me. Quest'anno io vado a 77 anni.
È un bel numero quello.
E allora, se siete come me, cioè, vi vedete la vostra carnazza, si va disfacendo. E lo dice qua, verso 16. Non ci scoraggiamo! Alleluia! Frate Giuseppe, non ti scoraggiare! Se ti scoraggi che c'hai 77 anni, arriveranno i 78 se ci arriviamo. E allora però mi indebolisco di più. Sì, arriverà 79 e 80.
Amen.
Alleluia.
Ma il tuo uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, e non solo i vecchiotti, ma anche i giovani. Nell'uomo interiore siamo sempre più svegli, più agili, più fruttiferi per il Signore.
Ma guarda, tu puoi essere vecchio a 20 anni, sai?
Sì.
Capito? Se puoi essere di idee vecchie. Cioè, credi ancora nella politica, di destra, di sinistra, poveracci, mi fanno compassione. Né a destra né a sinistra troverete quello che promettono. Promettono balle di fieno, promettono cretinate che non le hanno mai prodotte, mai manifestate. Sono bugie. La verità non è sinistra o destra, la verità è sopra.
Amen.
Trascendente, sopra. al piano di sopra. Alleluia. Fra poco dice Apocalisse capitolo 12, 7 in avanti, dice butteranno giù il diavolo, dice Apocalisse 12, 7, dice pronti a buttare giù il diavolo? Pronti, risponde l'arcangelo Michele. Apocalisse 12, 7, leggilo se non mi crede. Va bene, traduzione libera ovviamente, però dice questo. Pronto Michele, pronto Signore, 1, 2, 3, via, patapum, una pedata al diavolo e... va bene, lo vediamo Apocalisse capitolo 9 verso 1 e vedi che un astro del cielo che cade sulla terra, questa è la continuazione Apocalisse 12, ma non è cronologico, non ti preoccupare, studia il nostro corso biblico, te lo spiega. E cosa fa quando cade? Come fa a sapere, dice un astro che cade, come fa a sapere che è il diavolo, Angela?
Perché dice nello stesso capitolo, questo è il vecchio serpente chiamato Satana, Lucifero.
Sì, no, c'è un'altra scrittura, Angelina.
Sì.
Dice, a lui fu dato la chiave dall'abisso senza fondo. Cos'è l'abisso senza fondo? È dove ci sono i diavoli. Mm. E allora lui apre con questa chiave spirituale, e chi esce?
Abaddon.
Tutti i demoni.
Ah, sì.
Cioè, il povero profeta Giovanni dice, come accidente li descrivo queste, dice, ma li descriverò come cavallette, escono come cavallette e sono demoni e fanno soffrire il mondo, sofferenze per mesi e mesi. Alleluia. Angelina, andiamo avanti.
Dio ci liberi.
Perché non salti a 16? Guarda, ripeti il riferimento.
Secondo Corinzi 4:16 l'ho letto. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno.
Ma questo l'hai già letto?
Sì.
Capito?
Amen.
Scusi, ogni tanto fa niente però.
Ma è un bel versetto
non
questo.
Non è un errore grandissimo.
No, è bellissimo.
18 nel nome di Gesù Cristo. Andiamo.
Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono,
ma a quelle che non si vedono.
Poiché le cose che si vedono
sono
per
un tempo,
ma quelle che non si vedono sono
eterne.
Amen, alleluia.
Riferimento.
Grazie, Gesù. Secondo Corinzi 4, da 3 a 18.
Alleluia, brava Angela, vedo che oggi stai andando bene come il vento, stai andando.
Ma questo è un soggetto credo che tocca a tutti, perché una volta che vieni umiliato quando parli di Gesù, e sei umiliato davanti a qualcuno, poi la prossima volta lo so che un po' ti vergogni. E non vuoi vergognarti del nome di Gesù, no, non vuoi rinnegarlo, ma c'è quell'orgoglio dentro che ti ferma.
Quello è lo
niente.
Spirito del diavolo.
Sì,
tutti
sì.
Quanti, attenzione, drizziamo le antenne. Quando ci vergogniamo di Gesù, sappiamo che quello è il diavolo. È come l'uomo che... Io mi ricordo andavo a ballare quando ero giovane, andavamo lì queste... Ci compravamo una coca e mi doveva durare per 2 ore quella coca, perché c'è soldi di comprare un'altra.
Sì.
Era un sorsetto alla volta. E dovevo invitare una ragazza a ballare, cioè questi. Erano simpatici però questi posti una volta, anche la musica era carina. E ora mi vergognavo di invitare una ragazza, e così facevo senza.
Poverino.
Se mi dice di no, che brutta figura che faccio, mi vede che sono brutto, sgorbio, eh? E allora sai, il diavolo ingigantisce le paure. E allora quando, adesso è lo stesso, adesso quando vai in sala da ballo e c'è una ragazza che vuoi invitare a ballare, qual è la sala da ballo, Angela?
Le strade dove evangelizzi,
le strade, i parchi,
e la ragazza sono le pecorelle,
le ragazze sono le pecorelle,
ecco.
La sposa di Cristo o la futura sposa di Cristo. E il diavolo ti dice, vergognati, vuoi andare a dare il volantino del Vangelo a quella ragazza lì, quell'uomo lì, quella vecchietta lì, vergognati,
sì,
non
sì,
si danno i volantini di Gesù, dice il diavolo.
Uh-huh. Lo dice.
Lo dice. E tu gli dici, signor diavolo, gentilmente glielo dico, ma se ne può andare all'inferno per favore, il volantino glielo do. Ma magari non lo vuole, e se non lo vuole me ne vado. e se invece lo prende?
Amen.
Va bene?
Se dobbiamo abituarci ad essere pietre d'inciampo.
Quando vai da una persona e spacchi il ghiaccio, attacchi il bottone, lì c'è Gesù da una parte che ti guarda e dall'altra parte c'è il diavolo, perlomeno lo spirito del diavolo, perlomeno lo spirito santo. Sono lì e il diavolo non può fermarti, può solo dirti bugie, vergogna. E Gesù non ti spingerà, perché lui non forza le persone, è il diavolo che forza, di Gesù no. e tu sei nel mezzo, tu sei la lancetta del contatore Geiger, tu sei la lancetta dell'orologio, tu devi decidere da che parte andare. E noi andiamo per Gesù nel nome di Gesù Cristo, amen. Chi di noi vuole seguire a cuore pieno Gesù e l'esempio dei discepoli, questo è il prezzo che dobbiamo pagare e non ci sono sconti. Capito qual è il prezzo? Verso 8 che hai appena letto, Angela, qual è il prezzo?
Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati.
Non abbandonati, capito?
Sì.
Atterrati?
Atterrati, ma non uccisi.
Non uccisi, cos'è che portiamo?
Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo.
Noi che viviamo?
Siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù.
Affinché?
Affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.
16 di nuovo, perciò?
Perciò non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo,
il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. E vattene, diavolo! Io andrò avanti per Gesù. Stai zitto! Non sei autorizzato a parlarmi.
Amen.
Perché abbiamo la mente diretta verso dove? Al 18.
Perché abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
Capito? Qua stiamo ripetendo, ma certe cose bisogna ripetere, perché
bello.
La legge della memoria è ripetere.
È bello, è bello.
Per questo che abbiamo fatto questo librettino di memorizzazione.
Sì.
Quello lì è un modo per lavarsi il cervellaccio tutti i giorni.
Mm-hmm.
È un modo per sciacquarsi le idee, rinfrescarsi dalla sporcizia giornaliera. E il mondo si lamenta, so perché sono depresso? Perché mia moglie non mi ama? Perché tutto va storto? Perché, perché, perché? Ma com'è la tua relazione con Gesù? È colpa di Dio se non c'è relazione. No, è colpa tua. Sei tu che non memorizzi la parola, non la ripassi, non la predichi, non la mediti, ti svegli la mattina, accendi la radio del mondo invece di Radio Blast, o la radio Bibbia, o la radio Vangelo. Alleluia. Questo è il prezzo da pagare. E non ci sono molti disposti a pagarlo, questo prezzo. E allora anche noi dobbiamo essere disposti a diventare, lo ripetiamo, piccole pietre d'inciampo, spiacevole, a volte sì, ma necessario. Perché come Gesù ha mostrato, la sua pietra angolare era ed è necessaria allo scopo, una pietra d'inciampo necessaria per fare inciampare i mezzi cuori, fare inciampare quelli che in cielo non devono andarci, perché sarebbero altri diavoli, altri demoni, non devono andarci. Tenete pulito il regno di cielo. In Luca 2, il profeta Simeone cosa disse alla mamma di Gesù?
Verso 34. E Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione.
Gesù è stato posto in Israele, come dice, ecco, egli è posto a caduta e rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione. Cioè Gesù è una cosa che contraddice, e chiunque di noi che si mette a seguire Gesù, quelli intorno che Gesù non lo stanno seguendo dicono: tu sei impazzito. Quando io sono salvato a 9 anni, ho detto a mio papà, gli ho detto: voglio farmi prete. Gli ho detto: per andare in cielo devo fare, almeno, al minimo deve essere un prete cattolico.
Oh.
È logico. Guardato mio padre e ho detto: papà, io non sapevo come dirglielo, sai, io voglio farmi prete. Ora ho smesso di respirare. Com'è? Voglio farmi prete. Mio padre è stalinista, comunista, eccetera. Oh, caro mio. Sempre al circolo dei compagni andava lì. Anche predicava lui. E vuoi fare prete? E perché? Non mi ricordo cosa gli ho detto, ma qualcosa andare in paradiso. Perché mi ero appena salvato, 9 anni. E mi fa: ma tu devi studiare, devi andare a seminario. Io già lavoravo, facevo falegname, cioè lo ammassavo per terra, lì pulivo i cessi, insomma il falegname è il modo di dire. E fa: come? non siamo in grado di mandarti a fare queste scuole. E ho detto, ok. Allora sono andato via, vuol dire che in paradiso io non ci vado.
Oh.
Me ne sono andato, ho detto, d'accordo.
Oh, no.
Vedevo che non erano in grado, era una famiglia povera, eravamo dopo la guerra, mio padre ha perso tutto, eredità, eccetera. Oh. Finisci Luca 2, 34, 35, per favore.
Cioè Simeone ha detto a Maria, ecco, egli ha posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Luca 2, 34 e 35.
Sai, per questo che fa vedere a volte Maria con 5-6 coltelli nel cuore, che non è una cosa molto ispirante. Ma lasciate perdere i quadretti adesso. Però Maria... Sai che Maria era lì ai piedi della croce? Cioè lei è discepola lì insieme, c'erano tre Marie lì, Maria di Betania, Maria Maddalena e Maria di Gesù, le tre Marie. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima. Però, per favore, togliete gli occhi da Maria e mettetelo su Gesù, perché adesso Maria è diventata un idolo un po' troppo grande. Occhio su Gesù, per cortesia, ok? Perché Maria ha sofferto, ma ha sofferto anche Giovanni Battista, ha sofferto su tutti quanti. Allora,
quindi dice che la parola di Dio, che è Gesù, svelerà i pensieri di molti cuori. Alcuni lo accettano, altri lo rigettano. Per alcuni è come
una pietra d'inciampo.
Una pietra d'inciampo, per altri come salvezza, paradiso.
Cioè Gesù profume. Deve essere chiamato ed essere una pietra d'inciampo per tutti noi, è un segno di contraddizione, diceva Simeone, posto accaduto e rialzamento di molti in Israele, segno di contraddizione.
Sì.
Quindi non è, cioè, come detto in Matteo capitolo che credo 20, dice colui sul quale questa pietra cadrà sarà rotto, sarà infranto, ma colui sul quale la pietra cade sarà polverizzato. La Bibbia inglese dice polverizzato, cioè sarebbe la stessa pietra che in Daniele 2 il profeta vide la pietra staccarsi da un monto senza mano d'uomo e cadere sulla statua nel tempo delle dita, e tutta la statua dei regni mondiali crollarono. È la stessa pietra. E allora, fratelli, se noi vogliamo seguire Gesù, noi siamo delle pietre d'inciampo, cioè quei cristianini dolcini, simpaticini, sempre in silenzio, che vicino di casa, buongiorno, buongiorno, ma anche quelli che non abitano vicino, anche ovunque vanno, sempre tutto per bene, lui.
Sì, sì.
Vanno al bar, lì c'è uno, beve il caffè, lì c'è uno che sta bestemmiando, loro silenzio, mostrare l'amore di Dio,
oh.
Lo sta bestemmiando Dio, tu gli mostri amore, anzi super grazie nel caso, e questo... Questo qui non è cristianesimo.
No, no, no.
Non è, tu per essere cristiano vero devi essere una pietra d'inciampo. Perché? Perché Gesù lo era.
Sì.
Quindi se cerchiamo di essere tutto per benino, le scarpe belle pulite, la cravatta, le donne eleganti, tutte con la gonna stirata, tutti ti vogliono bene, tutti ti rispettano. Questo non è cristianesimo. Il cristianesimo è... tutti quelli che vivranno in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Amen.
Giovanni 15, 18, citavo prima, non vi meravigliate se il mondo vi odia. E se il mondo non ti odia, il mondo voleva bene a gente come Giuda. Lo pagavano anche. E allora, se vogliamo essere come Gesù, saremo pietra d'inciampo. Non è piacevole, non è glorioso. Non è la cosa che cerchiamo, ma se camminiamo in Cristo non potremo evitare. Detto Gesù, se hanno perseguitato me, il padrone di casa, quanto più perseguiteranno voi? Avremo meno amici, saremo diffamati, perderemo certi, virgolette, vantaggi materiali, che non sono vantaggi, sono imbrogli, e carnali, forse quella donna, quell'uomo, del quale siamo stati innamorati e che neanche vuole sentire il nostro nome, perché parliamo sempre di Gesù. E allora siamo fanatici, allora siamo odiati, allora siamo cretini. D'accordo. Non perché siamo religiosi, ma perché parliamo di Gesù. Gesù e religione sono cose separate. Il Gesù religioso non è quello del Vangelo, di solito. I familiari, i parenti ci eviteranno, come già succede. Ma avremo Gesù e la sua potenza nelle nostre vite. Anche se abiteremo in una stalla di Betlemme, saremo felici. Se abiteremo in un fienile, adesso questo sarà realistico, perché un fienile nella tribolazione è un lusso, come quando quelli erano perseguitati dai nazisti, avere un fienile dove andare a rifugiarsi. Però avremo Gesù, la sua potenza, avremo pace nel cuore e avremo il conforto dello Spirito Santo. Quando tutto andrà storto, lo Spirito Santo è lì. Anche quando siamo ammalati o stiamo morendo, lo Spirito Santo è lì.
Amen.
Moriamo nella pace di Dio. Vedremo miracoli, conversioni, guarigioni, solamente perché abbiamo ubbidito. Va bene? Angelina, me lo legge Matteo 10, per favore, verso 39.
Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Matteo 10, 39.
Amen, amen. Cioè, aggiunge il momento che non cerchi più di salvare la vita. Gesù non cercò di salvare. C'è il momento, sì, Gesù si nascondeva, vediamo Giovanni 8, Giovanni 10, Gesù si nascondeva, certo, c'era il momento di... Però giunge il momento che Gesù non si nasconde più. Il suo tempo è giunto. Quindi seguire Gesù con tutto il cuore, se vogliamo seguirlo, e allora attenzione, attenzione, che noi, se c'è qualcuno che non lo sapesse, o qualcuno che fa finto tonto, abbiamo tutto da perdere in questo mondo. Denaro, comodità, case, parenti, amici, a volte abbandonati anche da una moglie, da un marito, perché siamo troppo cristiani. E allora ci maledicono e noi andiamo avanti. Andiamo avanti. Seguire Gesù con tutto il cuore, ci sarà molto da perdere, ma anche tanto da guadagnare per tutta l'eternità. È una scelta. È una scelta. Andiamo a Matteo 5,
sì.
11 e 12.
Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Matteo 5, 11 e 12. Vostro premio è grande nei cieli.
Gloria a Dio, ma la cosa più meravigliosa, saremo sempre con Gesù, giorno e notte. Saremo con Gesù quando tutto va bene e quando tutto va male. Saremo con Gesù. Giorno e notte in questa vita e dopo. Cosa c'è di più bello di questo? Vincere il suo cuore, il cuore dello sposo, con la nostra fedeltà, la nostra perseveranza, la nostra bellezza spirituale. Cosa c'è di più bello? Andiamo al Salmo 45, va?
Sì.
Versi 10 e 11. Ascolta, fanciulla.
Ascolta, fanciulla. Guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, e il re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo signore, inchinati a lui. Salmi 45, versi 10 e 11.
E questa è la sposa di Cristo. Non ne vale la pena? Non vale la pena dare tutto per il regno di Dio?
Sì, amen.
Dare tutto per Gesù, non ne vale la pena? Perché tenersi un mondo che dovremmo perdere? Perché tenersi un mondo così in cambio di Gesù che non possiamo perdere?
Amen.
Vale la pena di rinunciare a tutto il mondo che non possiamo tenercelo, in cambio di un Salvatore che non possiamo perdere. Non importa cosa facciamo, non importa cosa tutte le multinazionali fanno, tutti Billy Gates, eccetera, perderanno tutto, come quei faraoni che si erano costruite delle piramidi che altri non erano, queste piramidi, che delle tombe. Erano tombe, ufficialmente, perché il grande faraone che si credeva un dio in terra, come questi multinazionalisti di oggi che si lavano i piedi nello champagne, per modo di dire, circondati dalle più belle prostitute di Hollywood. E che cosa si terranno? Se andiamo a guardare sotto la piramide, cioè anche loro hanno le piramidi, stanno preparando piramidi di soldi, che quando sono vecchi vogliono bere champagne fino all'ultimo giorno. Ma noi invece, la nostra bellezza è una stalla di Betlemme. Alleluia. E questa è la sposa di Cristo.
Amen.
In nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, fate pregare due parole per voi. Io vi benedico, fratelli. Possiate anche voi essere una pietra d'inciampo per Gesù. Possiate anche voi non cascare in quella fossa del mondo dove tutti cercano di essere reputati onorevoli nel mondo. Possiate evitare questi inganni. Possiate essere disposti, possiamo tutti essere disposti a soffrire come Gesù, come gli apostoli, e non come la falsa chiesa, ma come la vera chiesa. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Grazie Angela.
Amen, Dio ci aiuti. Ascoltiamo il canto La vita eterna.
Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tua. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna la si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è fedele, lui sarà sempre con te. Il mondo ti porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele, il veritiero, egli non ti lascerà mai. Che giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tua. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è fedele, lui sarà sempre con te. Porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà. Il mondo porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà mai. Non ti lascerà.